Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Ed eccoci alla nostra terza puntata del nostro grande racconto dedicato ad Arrigo Boito, librettista, compositore, intellettuale, poeta, meraviglioso protagonista della cultura a cavallo tra 800 e 900, con tante cose da dire anche al nostro presente. Una figura certamente da riscoprire. Oggi siamo alla terza puntata. Nella prima abbiamo visto per grandi campate la sua biografia, nella seconda abbiamo raccontato la sua unica opera terminata, compiuta ed andata in scena, il Mefistofele, e adesso in questa parliamo di Verdi. E voi giustamente direte: ma come mai adesso non parliamo più di Boito? È già finita la storia. E no, oggi parliamo di Verdi e Boito, anzi Boito e Verdi, l'incontro tra questi due titani. Quando si incontrano, ovviamente Boito è più giovane del musicista. Da ragazzo gli ha già dato del vecchio e del cretino, lo ha ampiamente insultato per iscritto sui giornali degli scapigliati. Il vecchio si è giustamente adombrato, non ha risposto e ha pensato di non aver nulla a che fare con questa gentaglia. E invece vedrete che cosa succede, ma in parte voi lo sapete già, perché comunque Boito sarà l'autore dei libretti dei due grandi capolavori finali di Verdi, Otello e Falstaff. Ma andiamo per gradi, perché a qui siamo già al punto d'arrivo. Invece vediamo un po' com'è questa parabola, com'è il grande racconto dell'incontro Boito-Verdi. Allora, normalmente si dice, appunto, come vi ho già anticipato, Boito è il librettista delle due ultime opere di Verdi, come se Boito non avesse mai scritto altri libretti. E invece no, lo potete immaginare, Verdi non era così ingenuo da prendersi come librettista non solo uno scapigliato che l'aveva insultato, ma anche un giovanotto alle prime armi. Non era così ingenuo Verdi, e infatti casca molto bene, perché Boito era allora il librettista più innovativo. Aveva già fornito ben 14 libretti per opere di amici, compagni di conservatorio, altri compositori, ed era già abbastanza noto. La sua produzione era considerata innovativa perché rifletteva in maniera fortemente autobiografica il suo grande desiderio di cultura e la sua sfaccettata personalità. Già dai tempi del saggio di conservatorio, quando Boito aveva studiato al Conservatorio di Milano, in quei saggi, oggi li chiamiamo, allora si chiamavano accademie, ed erano le prove finali di fine corso, appunto nel 1860, quasi a ridosso del diploma, Boito e Faccio, l'amico Franco Faccio, avevano scritto a quattro mani questa cantata patria, divisa in due parti, intitolata Il 5 giugno. Era una cantata per soli, coro e orchestra. Una parte l'aveva composta Faccio, la seconda parte l'aveva composta Boito, ma Boito aveva scritto per intero il testo. Tra l'altro, noi abbiamo la dedica, diciamo, di questa cantata, che è davvero toccante, e adesso vi spiegherò perché è toccante, ma per la prima volta si firmano i due autori, Arrigo Boito e Francesco Faccio. Arrigo si chiamava Enrico e Francesco si chiamava Franco. La dedica è toccante perché questa cantata il 5 giugno va appunto alla, come dice Boito, alla benedetta memoria di Gustavo Coletti da Padova, nostro compagno di studio nel conservatorio, compagno di speranze, di fede, d'anni, di patria, che alla patria, sacrando i giovanissimi anni, moriva colpito in fronte sul campo di Rezzato il 14 giugno tra le file di Garibaldi. È incredibile, ci dà ancora un certo brivido pensare a questi studenti di conservatorio che partivano, si arruolavano con la speranza, l'ideale, appunto, quanti legami col nostro presente. Ma torniamo al passato. I critici che allora seguivano le accademie del conservatorio parlano con entusiasmo di questa cantata e scrivono, ad esempio, nella poesia di Boito vi è un valore vero, un sentimento reale, anzi vi è qualche cosa di più, vi è il dramma. È segno che non ancora ventenne, anzi aveva 18 anni allora Boito, aveva un talento per la letteratura teatrale, drammatica. Scriverà giusto appunto 13 libretti, come vi dicevo, e il primo libretto intero è Amleto per l'amico Franco Faccio, che debutterà a Genova nel 1865. Motore è naturalmente Shakespeare e sarà un tonfo, come spesso succedeva, senza nessuno scandalo, anzi si era abituati. E Shakespeare perché? Perché partire da Shakespeare? Perché un autore di teatro così importante avrebbe portato linfa nuova nelle sacche, nei rivoli ormai così prosciugati del libretto d'opera, senza fare tante dichiarazioni, è una vera e propria riforma del libretto. Ad Amleto seguiranno Ero e Leandro, libretto che già nel titolo ci riporta a una nostalgia del mondo classico. Lo mette in musica lui, poi lascia perdere, lo cede a Bottesini e poi a Mancinelli. Seguiranno Iramma, opera già dal titolo dai contorni buffoneschi, poi La Falce per Catalani, l'altro allievo del conservatorio, poi Pierluigi Farnese, un'opera storica per Costantino Palumbo. Io vi cito tutti i nomi di compositori anche in parte sparite, poi seguirà Semira, poi l'opera in dialetto Basi e Bote, cioè Baci e Battute, poi la famosa Gioconda firmata come Tobia Gorio e sarà la Gioconda per Ponchielli, grande successo alla Scala 1876, e poi naturalmente i libretti per se stesso, cioè il libretto di Mefistofele e di Nerone. Con questa intensa attività di librettista, quindi librettista esperto, Boito approda a Verdi con la complicità naturalmente di Giulio Ricordi, che deve ricucire un rapporto assolutamente franto. Riuscirà, l'editore sagace, editore milanese, riuscirà, e testimone di questa riconciliazione è il fitto carteggio Boito Verdi, che è stato pubblicato e che vi invito assolutamente a leggere. Come vi ho detto nella prima puntata, Verdi non affida un libretto ex novo a Boito, ma gli propone di rivedere il libretto di Piave, il famoso tavolino che non stava bene in piedi, il tavolino dalle gambe storte. Aveva scritto il libretto Piave, giusto appunto, nel 1857, erano passati più di 20 anni. Boito ha la capacità di prendere un vecchio tessuto e di rimetterlo sul telaio, di rifarne una nuova trama, tra l'altro aggiungendo delle parti che sono bellissime, ad esempio la scena del consiglio dell'atto primo, che noi adesso tra poco ascolteremo, dove innesta nel tessuto della librettistica una lettera del Petrarca, una famosa lettera del Petrarca, di Francesco Petrarca, dove c'è la nota frase di grande slancio emotivo: Evo gridando pace, un grande inno alla pace. 2 mesi di lavoro, 2 mesi a 4 mani, Boito e Verdi, marzo 1881, trionfa alla Scala il nuovo Simon Boccanegra, ma per discrezione, per rispetto verso il morto Piave, Boito chiede di non mettere il proprio nome in locandina, ma a noi basta il suono di alcuni versi per sentire che è lui. Ecco un messaggio del Romito di Sorga, È boito, non è piave. Questo è l'inizio della lettera che il doge legge al consiglio e dove appunto Petrarca invoca pace per Venezia, perché Adria e Liguria hanno patria comune. Sentite la nuova sonorità, il nuovo passo proprio librettistico. E allora ascoltiamo nuovi versi, nuova la musica che è già imbevuta di Otello nelle strappate degli archi, nei blocchi degli ottoni, nelle armonie instabili, nei cromatismi. C'è la pittura di un popolo diviso, fragile e urlante, quanto lontano dal popolo ideale del sognato risorgimento. Ascoltiamo da Simon Boccanegra, atto primo, scena decima. Messeri, il re di Tartaria, vi porge pegni di pace e ricchi doni.
Sentite!
Sì!
Ma d'altro voto più generosi io vi richiedo!
Oh no!
La stessa voce che tonò su Rienzi, paticinio di gloria e poi di morte! Saggio del romito di sorga, poi per Venezia supplico pace.
Attendo le sere, e cantor della mia vignolese.
Guerra Venezia!
E con quest'urlo atroce, traditi d'Italia, erge Caino la sua cavalcù.
Morte!
Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Morte! Mor
porta del palagio e annuncia al volgo gentilesco e plebeo. Io non lo temo e le minaccio di qui li attendo nelle guaine brandi.
E Verdi era iniziato in una maniera curiosa, piuttosto bizzarra ed eccentrica. Siamo trascapigliati, siamo coerenti. Nel 1862, quando Boito, ventenne, insieme all'amico Franco Faccio si trovava a Parigi, e a Parigi incontra Verdi, tra gli altri, riceve la commissione di scrivere il testo per l'Inno delle Nazioni. Era un testo d'occasione, inno con la I maiuscola, che doveva essere appunto musicato da Verdi ed eseguito in occasione dell'Esposizione Universale di Londra. Questo inno era stato chiesto prima a Rossini, che ovviamente sdegnatamente si era rifiutato. Verdi, saputo del rifiuto di Rossini, come sempre è stuzzicato e accetta e scrive. Non è male l'Inno delle Nazioni. Lo ascolteremo poi in una delle nostre prossime puntate. Boito scrive il testo e scrive con una capacità a 20 anni, nato nel 42, siamo nel 62, a 20 anni tondi, scrive con una capacità poetica che colpisce il vecchio Verdi. C'è abilità metrica, ci sono esperienze linguistiche letterarie, c'è tecnica drammaturgica, c'è cultura letteraria, perché Boito, e questa è la sua grande ricetta, recupera i grandi classici della letteratura italiana, di cui lui era un vorace lettore, e li immette nel vecchio tessuto del libretto. Esattamente come faceva il fratello Camillo con l'architettura, che va a recuperare il gotico e non è lui solo naturalmente, ma reinventa uno stile di costruzione e appunto sarà il neogotico. Ricco di citazioni miste, senza paura di interpolare elementi diversi. E ne esce un tessuto più variegato, più mosso, più curioso anche per noi che lo leggiamo. Il 5 febbraio del 1887 per la prima volta compaiono ufficialmente insieme in una locandina teatrale i nomi di Verdi e Boito. Siamo alla prima di Otello e Otello sarà una dichiarazione estrema dell'amore di entrambi per Shakespeare. La drammaturgia che inventa Boito è assolutamente geniale. Viene eliminato di Shakespeare l'atto veneziano, l'atto iniziale, dunque eliminata la figura del padre, e se pensiamo alle opere di Verdi che sono sempre incentrate sulla figura del padre, diciamo che questa è una scommessa del giovane poeta nei confronti di una tradizione alla quale il vecchio Verdi era molto affezionato. Quindi via il padre, Brabanzio non c'è più. La storia inizia a Cipro ed è tutta una storia proiettata sul presente. Basta famiglia alle spalle. Il taglio è assolutamente originale. La battaglia in mare di apertura è una delle pagine più clamorose, più pittoriche nel mondo del melodramma. La polifonia dell'uragano, quel tritono dell'organo che tiene per tutta la bufera con un ardimento di dissonanze assolutamente spregiudicato. E poi l'esultate, il brindisi, la rissa, il duetto d'amore finale. Questo duetto d'amore finale, assoluta invenzione di Boito, non c'è in Shakespeare. E poi la notte e il bacio, quel bacio che poi ancora un bacio che tornerà alla fine. Nello studio di Boito, nella stanza dove Boito studiava tra i suoi numerosi libri, sono stati ritrovati molti documenti che ci testimoniano di come lavorasse il librettista. Tra questi, quando Boito sta scrivendo il libretto di Otello, si trova un intero quaderno compilato, fitto fitto e denso di termini che riguardano il mondo marinaio, cioè il mondo della marina. Noi per dire mondo della marina diciamo barca, remi, vela, motore, non me ne vengono in mente altri. Bene, il quaderno di termini marinai di Boito è completamente pieno. Questo per dire la sua grande capacità di invenzione, la passione per le parole, l'invenzione. Il suo è in fondo un teatro di parole, il teatro di Boito. Iago, torniamo a Otello, Iago domina il secondo atto con il famoso credo, credo negativo, il credo fatto come negazione anziché come affermazione. Anche questo, il credo, invenzione pura di Boito. Ma attenzione, Iago non è Mefistofele, non è diabolico, non è ironico. Rimane pur sempre un uomo e perciò amaro. E infatti nel credo canta «E sento il fango originario in me». Per provare a Otello il presunto tradimento di Desdemona, c'è bisogno di una finzione, c'è bisogno di un sogno, c'è bisogno del racconto di un finto sogno, e sarà il famoso sogno di Cassio, uno dei momenti più belli dell'opera. Un sogno abilmente costruito dal quale parte, e Freud avrebbe avuto molto da commentare, parte da questo finto sogno tutta la furia distruttrice della gelosia di Otello. Il fazzoletto, i fantasmi, Desdemona che si isola in cerca di protezione nella sua piccola stanza. E lì nel silenzio dell'ultima notte evoca la canzone del Salice, quella che cantava l'ancella di sua madre, che si chiamava Barbara, un nome sdrucciolo bellissimo. Il passato che diventa un argine alla voragine che si è davanti, e poi naturalmente l'Ave Maria sull'inginocchiatoio. Ma il testo che dal punto di vista letterario io trovo più originale nel libretto di Otello è senza dubbio il sogno. Era la notte, Cassio dormiva, gli stavo accanto. È una metrica franta, voi sentite il verso, è diviso in tre parti. Era la notte, Cassio dormiva, gli stavo accanto. Però noi possiamo leggerlo anche in continuità. Era la notte, Cassio dormiva, gli stavo accanto. Ci sono quindi, e tutto è costruito così, questo sogno di Cassio, su versi lunghi, tetradecasillabi, che si possono però sciogliere in blocchi. In ciascun verso di 14 sillabe si può frangere, si può rompere in blocchi di quinari, 5 sillabe. La metrica diventa un ingrediente nuovo nei versi di Boito, perché la metrica, cioè la misura del verso, diventa poi a specchio la misura della composizione musicale. Infatti ascoltiamolo, il sogno di Cassio. Verdi riprende esattamente la metrica delle parole, la metrica dei versi, rispecchiandole in musica. Nel sogno ci sono due versi dove si finge di far sentire la voce di Cassio. Cassio che canta: Desdemona soave, il nostro amor s'asconta, cauti vegliamo, l'estasi del ciel tutto m'inonda. Sono versi cantati da Cassio. Cassio a voce di tenore, Iago a voce di baritono. Verdi fa cantare un baritono in falsetto, in modo che imiti la voce di tenore. Boito, questi due versi affidati alla voce di tenore, non li ha più nella stessa metrica franta degli altri versi, ma li tiene in continuità, tutti da cantare sullo stesso respiro, sullo stesso sospiro di un uomo che sogna nel suo letto l'amore di una donna. Siamo al secondo ascolto, atto secondo, Otello, Era la notte.
Mostruosa colpa,
io non narrai che
un sogno che rivela un fatto,
un sogno.
che può dar forma di prova d'altro indizio.
E qual?
Talor vedeste in mano di Desdemona un tessuto da punto a fior e più sotto. Fazzoletto ch'io le diedi, pegno primo d'amor.
Quel fazzoletto ieri,
certo nessun,
lo vidi in man di Cassio.
Cielo, lucida me le pietose larme, tutto il mio vado amore sarò il cielo, guardami e sparmi nelle sospire sangue libra vince, a sangue, sangue, sangue. Sì, per ciel, per mare e giuro, torte e folgori per la morte per lo scuro mar sterminator direi di che tu tremendo presso mia che sfolgori questa man che vuoi scendo
non parlate ancor. Estimore il sol ch'io miro, che mi radia in anima, non più a terra il vasto sfero, quel creato in terra, che ad otello gli sacra ardenti, con le braccia ed anima, anche a tope me cruenti.
Altro clima ritroviamo in Falstaff. Falstaff, opera ultima nel catalogo verdiano. Il vecchio Verdi adesso è veramente vecchio, ha 80 anni, siamo nel 1893 quando l'opera debutta alla Scala, suscitando qualche perplessità perché nessuno si aspettava che il vecchio Verdi avrebbe concluso la sua carriera con un'opera che voleva far ridere con il comico. Ma noi abbiamo una lettera del compositore a Gino Monaldi, all'amico Gino Monaldi del 1890, quindi 3 anni prima. Così scrive Verdi: sono 40 anni che desidero scrivere un'opera comica e sono 50 anni che conosco le allegre comari di Windsor. Ora Boito ha sciolto tutti i ma e mi ha fatto una commedia lirica che non somiglia a nessun'altra. Boito di rimbalzo. Nei primi giorni ero disperato. Schizzare i tipi con pochi segni, muovere l'intrigo, estrarre il succo di quella enorme melarancia, senza che nel piccolo bicchiere guizzino i semi inutili, scrivere colorito e chiaro e corto, far vivere l'allegra commedia da cima a fondo, farla vivere di un'allegria naturale e comunicativa. È difficile, 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 ma bisogna che sembri facile, facile, facile. Che genio! Boito è geniale anche nell'epistolario. Questa enorme melarancia che è Shakespeare e il piccolo bicchiere dove noi la spremiamo e non devono scendere i semi inutili. Una spremitura di Shakespeare. È Falstaff. E Verdi di nuovo commenta nel primo atto senza nessun cambiamento nella poesia. Cioè Verdi, che noi sappiamo continuava a intervenire nei libretti delle sue opere, pensiamo a quanto ha bastonato il povero Francesco Maria Piave, e qui non tocca nulla e lo scrive, nessun cambiamento nella poesia, e si capisce come si potevano cambiare i versi di Boito. Sentiamo l'attacco, quei versi franti tra il dottor Caius e Pistola, Gonzo, Pezzente, bestia, can, vil, spauracchio, gnomo, germoglio di mandragora. Chi? Tu? Ripeti, sì. E poi ancora, saette, e Falstaff. Ehi là, pistola, no scaricarti qui. Ma quando mai prima di questo libretto si era usato questo italiano all'opera? Un linguaggio effervescente, colto, ma che cos'è la mandragora, questa erba velenosa? E poi pistola non scaricarti qui, e i milanesi avranno riso perché pistola in dialetto lombardo sappiamo che cosa vuol dire. E ancora nei concertati, grandissimi concertati di Falstaff, dove ciascun gruppo di personaggi viene individuato attraverso uno schema metrico preciso. Di nuovo torno alla metrica, ma è importante perché i libretti di Boito non sono fatti solo di parole, ma di ritmo, di misura. E questi pezzi d'assieme sono davvero clamorosi, eclatanti. Troviamo ad esempio donne, uomini e innamorati che cantano insieme sovrapposti. Ed è proprio la misura dei versi a farci capire le parole, perché altrimenti in questo bailame di parole sovrapposte non capiremo niente. Invece la misura dei versi ci fa sentire i senari delle donne, gli ottonari degli uomini, il quinari degli innamorati. E Verdi, che sapeva bene di metrica, risponde: sei ottavi le donne, quattro quarti gli uomini, tre quarti gli innamorati. In fondo era la lezione del Don Giovanni di Mozart, che riesce a far suonare tre piccole orchestre sovrapposte grazie al fatto che ciascuna di loro ha un metro diverso, una misura diversa. È la metrica che permette la sovrapposizione polifonica. Sovrapposizione intendibile, dove noi capiamo. Ed ecco quindi che la parola acquista un nuovo valore semantico diventando anche suono. Falstaff debutta alla Scala il 9 febbraio del 1893 e vi ho detto è successo, cioè viene apprezzata, se ne ha prese, il vecchio Verdi non poteva essere contestato, però c'è qualcuno anche che storce un po' il naso. A noi piace, noi siamo innamorati dell'amore di Fenton e Nannetta, che è una bella inserzione di Boito, quel sonetto meraviglioso dove Fenton canta nella notte, dal labbro il canto estasiato vola. Ma ci piace questo libretto anche per le parole difficili, difficilissime, anzi difficillime, come avrebbe detto Boito. Ad esempio, quando Ford va da Falstaff e gli porta una damigiana di Xeres per la sciolvere di vostra signoria. Ma che cos'è la sciolvere? Ne parleremo. La sciolvere è il momento in cui si sospende il digiuno quaresimale. Absolvere è una parola chiesastica che qui viene messa invece abbinata al vino in maniera anche un po' provocatoria. Verdi e Boito avranno un seguito anche dopo Falstaff, perché nel 1898 a Parigi si eseguono i quattro pezzi sacri, l'ultima fatica di Verdi. Il compositore non può andare, vecchio e stanco, chiede a Boito di andare a Parigi e coordinare le prove. Dopo l'esecuzione, l'8 aprile, abbiamo una lettera di Verdi di estrema gratitudine, una lettera toccante che mi sento il dovere di leggervi. Verdi. Resto schiacciato da un peso che non posso né debbo sopportare. Potrei offrirvi un oggetto, ma a che servirebbe? Sarebbe imbarazzante per me e inutile per voi. Si davano del voi, una vita insieme, si danno del voi. Quando Boito aveva scritto nel 62 per Verdi il testo dell'Inno delle Nazioni, il musicista gli aveva mandato in dono un modesto orologio e gli aveva scritto nel bigliettino: «Vi ricordo il mio nome ed il valore del tempo». Nel 62 Boito aveva 20 anni, Verdi quasi 50. Ora entrambi hanno scavallato, il mezzo secolo. E Verdi così conclude. Queste sono le parole finali di questa lettera di gratitudine che Verdi scrive a Boito dopo l'esecuzione dei quattro pezzi sacri a Parigi. Sentite che meraviglia. Quindi non gli poteva dare di nuovo in regalo il modesto orologio, gliel'aveva già dato. Quindi un oggetto a che servirebbe? E quindi: permettete dunque che vi stringa la mano, e per questa stretta di mano voi non pronuncerete una parola, né mi direte grazie. Di più, un silenzio alla presente lettera. Amen. E così sia. Vecchio Verdi, meraviglioso. Ascoltiamo per non morire di commozione dall'atto primo, Torno all'assalto, torno alla gara. Il gioco degli innamorati Fenton e Nannetta.
Thank you. sfugge, ma di loquenza altera.
Diceste che rialloggiar dove?
Alla torrettiera.
Al viva non cedete, ma non spalso nome. Poscia vedrete come lo piglio nella rete, ma non una parola.
In ciaia non mi ingolgo. Chiamo Badolfo.
Chiamo Pistola.
Siamo d'accordo. Chiacano custodiremo.
Siamo d'accordo tutti?
Sì.
Quale mano?
Se stessi fanno il male,